La seconda parte del nostro giornale adesso con le notizie a carattere regionale e locale. Oggi è un nuovo importante giorno per la verità sull'orribile delitto di Andrea Lores Stival, il bimbo strangolato. Tutte le piste sono aperte, due le direzioni degli investigatori, comprendere esattamente perché è stato ucciso il bambino e ricostruire le ultime ore della sua vita partendo proprio dal luogo del ritrovamento. L'unica certezza al momento è che il piccolo di 8 anni è stato strangolato. Il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, parlando del piccolo Lores a margine di un incontro con i ministri dei paesi balcanici, ha assicurato un massimo impegno per arrivare all'accertamento della verità e fare giustizia in questa tragedia ingiustificabile. Lasciamo lavorare gli investigatori, i magistrati e la polizia giudiziaria, alla quale abbiamo dato il nostro contributo inviando i nostri investigatori dello SCO. Stop ai trasferimenti dei dipendenti pubblici regionali. L'assessore alla funzione pubblica, Marcella Castronovo, ha bloccato le procedure di trasferimento dei dipendenti dai più svariati uffici dell'amministrazione ai settori con maggiori carenze d'organico, come quella della formazione, a cui il governo Crocetta aveva già destinato una 30 di funzionari e dipendenti per permettere al neo assessore Mariella Lobello di riprendere le attività. Dopo la decisione di ridurre i parlamentari regionali a 70, la qualcosa sarà resa operativa la prossima legislatura. Arriva un'altra proposta di modifica, non segue alla spending review, ovvero quella di rivedere lo stipendio dei nostri parlamentari regionali. Questa proposta, un'ulteriore modifica, arriva da Nello Musumeci, leader dell'opposizione a Palazzo dei Normanni. È ora di abolire la legge regionale 44 del 1965 che lega il trattamento economico dei deputati siciliani a quello dei senatori, dice Musumeci, e adeguare i compensi a quelli dei consiglieri delle regioni ordinarie. Forza Italia alza la voce contro l'ipotesi paventata dal governo Renzi di destinare i fondi del piano di azione e coesione per dare copertura finanziaria all'articolo 12 della legge di stabilità 2015 e lo fa attraverso le parole del capogruppo a Palazzo dei Normanni Marco Falcone, che dalla sede etnea dell'Arse promette battaglia a tutti i livelli per impedire quello che definisce uno scippo. E sempre in tema arriva l'appello della CGIL siciliana, invitando tutti i deputati nazionali eletti in Sicilia, nonché il governo regionale, a mobilitarsi affinché non si operi un ennesimo scippo di risorse alla Sicilia, che renderà più difficile qualunque progetto di sviluppo. Green Italia condivide il grido d'allarme del mondo dei comitati non drive e della Green Economy, delle associazioni ambientaliste del popolo inquinato e di chi non vuole essere stritolato dalla politica energetica dei governi nazionali e siciliano e a transattrazione fossile. Insieme agli esponenti delle maggiori associazioni ambientaliste, dei comitati non drive e ai cittadini impegnati a difesa del proprio territorio, oggi all'Arse a Palermo per dire no al piano di trivellazione selvagge e sì invece ad un futuro energetico carbon free alimentato da fonti rinnovabili e caratterizzato dall'efficienza energetica. Tutte le federazioni CISL del lavoro pubblico in piazza per dire no ad un nuovo blocco dei contratti, le segreterie generali dei lavoratori della funzione pubblica, della scuola, dei medici e della sicurezza si sono ritrovate ieri guidate dal segretario generale della UST Ragusa-Siracusa Paolo Sanzaro sotto la prefettura di Piazza Archimede. Lo sciopero generale del lavoro pubblico indetto dalla CISL nazionale ha messo al centro il contratto di lavoro dei dipendenti pubblici che ormai da 6 anni attende di essere rinnovato. Pachino, il via al servizio igienico personale garantito dal Comune per 28 alunni con disabilità dei 3 istituti comprensivi della città. I 28 alunni, tra scuola dell'infanzia e primaria, a cui è destinato il servizio, saranno seguiti da 5 operatori sociali che saranno coadiuvati da personale ATA formato e messo a disposizione dalle scuole. A supervisionare l'attività di assistenza ai piccoli studenti ci saranno una psicologa e 2 assistenti sociali. Agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di Pachino hanno denunciato VF, 53 anni, pachinese. L'uomo è accusato di minacce. Sempre a Pachino i poliziotti hanno segnalato alla Procura dei Minori di Catania un ragazzino per guida senza patente. Agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di PS di Avra, unitamente a personale di altre forze di polizia, hanno effettuato nell'ambito del progetto Trinacria un servizio straordinario di controllo del territorio al fine di contrastare i reati contro il patrimonio in materia di armi e di sostanze stupefacenti. 57 le persone controllate, 49 i veicoli controllati, di cui uno sottoposto a sequestro, e 6 le contravvenzioni elevate per infrazioni al codice della strada. Via libera ai rimborsi delle imposte pagate nel triennio 90-92 dai contribuenti delle province di Catania, Ragusa e Siracusa colpite dal terremoto del 90. I rimborsi arriveranno grazie ad un emendamento approvato alla legge di stabilità che sana un'annosa vicenda. Rimborsi attesi da anni, dice il deputato del PD Giuseppe Berretta, riconoscendo un diritto finora negato. Si tratterebbe, secondo le stime portate dal deputato democratico, di circa 100 milioni di tasse che lo Stato dovrà restituire ai contribuenti. Ispica prosegue l'iter per portare a compimento il progetto I mercati della terra e del mare, per il quale è stato concesso al Comune un finanziamento di 163.000 euro oltre IVA nell'ambito del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Siciliana, misura 321A, azione 1, servizi commerciali rurali. Lo scorso 12 novembre il sindaco Rustico ha affidato all'architetto Salvatore Guarnieri l'incarico della redazione del progetto esecutivo da attuarsi in prorogabilmente entro 30 giorni. Il progetto, afferma il primo cittadino, prevede la realizzazione di aree mercatali a fianco dell'ex macello comunale, volte a facilitare la commercializzazione delle produzioni primarie di ambito rurale e più specificatamente di quelle tipiche, nell'ottica dell'affermazione della filiera corta. Rosolini al via stamane ai lavori di asfalto del tratto di strada di Viale Paolo Orsi, ex statale 115, interessato al costruendo cavalca ferrovia, un'importante arteria stradale la cui mancata fruizione da diversi mesi ha ingenerato malumori tra i commercianti e artigiani, le cui attività insistono nella zona. Diverse le proteste da parte loro, in quanto la chiusura ha penalizzato l'economia, riducendo i loro introiti almeno del 50%, un disagio che ha coinvolto anche la cittadinanza, nonché gli automobilisti in transito. Per Rosolini. Non va dimenticato infatti che l'arteria stradale si trova a ridosso dello svincolo autostradale. Oltre alla messa in opera del manto stradale, si dovrà posizionare anche l'apposita segnaletica stradale, quanto previsto per la messa in sicurezza. Una volta completati detti lavori ed effettuato il sopralluogo, si spera che entro questo fine settimana potrà essere emessa la relativa ordinanza di apertura da parte del Comando di Polizia Municipale. Presente all'inizio dei lavori stamattina il parlamentare regionale del nuovo centrodestra, l'onorevole Enzo Vinciullo. Eccolo ai nostri microfoni.
Sì, così come avevamo detto in questi mesi, avevamo assicurato che entro la prima settimana di dicembre la strada a una corsia, però a doppio senso di marcia, sarebbe stata aperta. E siccome non siamo abituati a parlare a vanvera, ma siamo abituati a parlare avendo sempre sotto gli occhi i dati e gli elementi, devo dire che questo risultato era un fatto scontato. Non c'era bisogno di fare polemiche, di alzare la voce, di gridare, perché il risultato già c'era. Se poi noi vogliamo...
Anche senza la protesta?
Anche senza la protesta, perché era un fatto concordato, deciso, era scritto, ci sono gli accordi ben precisi. Cioè, anziché alimentare la protesta dei cittadini, bastava chiedere all'ingegnere capo della provincia, oppure al responsabile unico del provvedimento, oppure a me stesso, con una telefonata, quando verrà aperta la strada. E io avrei detto la strada viene aperta così, come ho detto, il primo, entro la prima settimana di dicembre. Del resto non è assolutamente vero che i lavori sono in ritardo, anzi i lavori sono in anticipo rispetto a quelle programmate. E non è nemmeno vero che i lavori verranno consegnati ad agosto, perché di qui a marzo massimo, quindi con 3 mesi di anticipo sulla programmazione, perché la programmazione, ricordo, è a giugno, ma di qui a marzo si spera, cioè quindi con 3 mesi di anticipo, l'opera viene realizzata e consegnata. Del resto, quando il Consiglio Comunale a suo tempo di Rosolini, non il Consiglio Comunale di Siracusa, votò a favore della realizzazione di questa strada, era chiaro che per poter mettere in sicurezza il viale Paolo Orsi, cioè occorrevano necessariamente realizzare dei lavori, anche perché il nuovo ponte, che è un'opera architettonica di grande pregio, che non è più quello che era stato immaginato all'inizio, perché vedete, all'inizio quando ho visto la struttura in cemento armato ho detto nemmeno se ne parla. Adesso è stato fatto un ponte elegantissimo che consentirà di mantenere la viabilità d'accesso a Rosolino con tutto quello che c'era prima, quando invece il precedente progetto addirittura chiudeva, impediva il transito in una delle strade di accesso a Rosolino. Credo io, e capisco pure le difficoltà dei commercianti, capisco pure che ci siano stati soggetti che hanno subito dei danni, ma non è questo il momento in cui parlare di questi danni, era il momento in cui il Consiglio Comunale di Rosolini autorizzò, perché se il Consiglio Comunale di Rosolini non autorizzava allora la realizzazione di questa rotatoria, è chiaro che queste somme sarebbero state destinate ad altre finalità, Rosolini per tutta la vita sarebbe rimasta schiava e sottoposta alla linea ferrata, al passaggio a livello. Io ricordo che per la prima volta
forse occorreva una via alternativa mentre i lavori continuavano, quindi una strada alternativa a questa. Purtroppo però, viste la posizione anche della linea ferrata, forse era un po' difficile trovare un'altra strada alternativa.
A questo lei ha ragione, non c'è possibilità di strada alternativa, perché come lei intelligentemente dice, da una parte c'è la linea ferrata e quindi dall'altra c'è il paese, quindi le alternative erano due: o buttavamo a terra le case o buttavamo a terra la linea ferrata. Siccome non si può fare né l'uno né l'altro, allora bisognava dire non la vogliamo questa strada, ma bisognava dire la sua tempo. Io ricordo che ero un giovane dirigente della Democrazia Cristiana, 1975, avevo 14 anni, la prima volta che venni a Rosolini a partecipare ad un convegno proprio giovanissimo, in cui l'avvocato Cultrera, il papà di Mario, Franco e così via, grande amministratore della nostra provincia, illustrava la realizzazione di questo cavalca ferrovia, che a suo avviso era la soluzione del traffico della città di Rosolini. E voi ve lo immaginate oggi, quando noi abbiamo la necessità attraverso le ambulanze di metterci in contatto con gli ospedali e troviamo il passaggio a livello chiuso, quali sono le difficoltà? Quindi che è un'opera che stiamo finalmente concludendo, che apporterà dei benefici importanti e per sempre alla città di Rosolini. È chiaro che c'erano qualcuno che doveva soffrire e ne prendiamo atto, però a dire che siamo stati assenti, che non abbiamo vigilato, vedete, anche in queste settimane, mentre tutti dormivano e tutti erano sui giornali, noi abbiamo continuato fra Siracusa, Palermo e Rosolini, con il commissario del comune, che ringrazio per l'impegno che ha assunto in questa vicenda, con i tecnici della Protezione Civile che, pur privi del commissario, hanno continuato ad operare, a dare risposte concrete nel momento in cui venivano oggettivamente oltraggiati, calunniati, accusati non so di quale male. Invece io devo dare atto che sia dipendente della provincia che il commissario, che Tino De Rosolini, che l'amico Silvio Di Pietro, un po' tutti si sono adoperati. Io ho partecipato a numerose riunioni, non una, numerose riunioni, proprio perché volevamo raggiungere un risultato. E stamattina, così come detto, l'ho detto per ciò che si vedete in campagna elettorale, cioè io in campagna elettorale dissi: la prima settimana di dicembre apriamo la strada. Siamo dentro la prima settimana di dicembre.
Oggi è martedì 2 dicembre, sì. Quindi sarà aperta questa strada fra quanti giorni? Io ho saputo che sarà aperta verso giovedì.
Credo che la ditta, che ripeto che sta operando in maniera per bene, entro sabato aprirà la strada. Bisogna fare l'altro passaggio, poi bisogna mettere la segnaletica verticale e orizzontale, e poi nel rispetto della legge verrà fatto tutto e nel rispetto dei tempi contrattuali. Questo è uno dei pochi lavori dove siamo in anticipo.
Rosolini, il responsabile del servizio finanziario dell'ente, il dottor Carmelo Lorefice, comunica che è indetta la gara d'appalto per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2015-2019. L'aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex articolo 83 del decreto legislativo numero 163 del 2006. Le offerte dovranno pervenire al comune di Rosolini, via Roma numero 2, entro le ore 9 del 29 dicembre 2014. Le operazioni di gara avranno inizio alle ore 10 del 29 dicembre presso la sede municipale. I criteri di aggiudicazione sono indicati nel disciplinare di gara. Per informazioni si contatti quindi il servizio di ragioneria al numero 0931 500 258 oppure le tre cifre finali 253. Mail lorefice.carmelo@gmail.com. Rosolini, sono tre gli appuntamenti dicembrini promossi dall'Associazione Musicale Auditorium. Il via il prossimo 6 dicembre alle ore 18 presso l'Oratorio San Domenico Savio con il duo Caruso e figura, voce e pianoforte. In programma Mozart, Prokofiev, Bellini, Debussy. Il secondo appuntamento sarà il 21 dicembre presso la parrocchia Santissimo Crocifisso alle ore 20:30. La Zampogna e la Tradizione con Orazio Corsaro, il quartetto Auditorium e letture a cure della professoressa Enza Serrentino. Il terzo appuntamento, l'ormai tradizionale concerto di Natale presso la chiesa San Giuseppe Rosolini alle ore 20:30 con l'orchestra giovanile Auditorium. Festa dell'Immacolata a Rosolini, oggi 2 dicembre, alle ore 18:15, recita del Santo Rosario e poi le confessioni, mentre alle ore 18:30 la Santa Messa con omelia. Subito dopo seguirà la presentazione del calendario di Butempo Bene per sostenere le opere di solidarietà che ci sono in cantiere. Anima e quindi presenterà il calendario Pierino Gennaro, che fra le altre cose è anche l'autore di questo calendario che è stato aiutato anche da alcuni inserzionisti locali. Bene, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento di oggi di Rame Notizie, martedì 2 dicembre. A tutti una buona serata e ci risentiamo nelle prossime edizioni.